fino che tu inizi quanti da
macchina. Ultima chiamata per il volo.
Volo, volo.
Il volo di O13 è in partenza su Radio Frane Nord.
Su Radio Frane Nord.
Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Buonasera a tutti, in diretta dallo studio di Chiara D, di via Minoretti. Oggi è il 3 novembre per la seconda puntata della nuova stagione di Chiamata per il Volo. In studio ci sono io, Chiara, e c'è Cristina con
me. Buonasera.
Giacomo e regia.
Buonasera, ciao a tutti.
Come prima cosa ricordiamo come ascoltare Radio Fra le Note. E collegandovi al sito web www.radiofralenote.it o scaricando l'app gratuita di Radio Fra le Note. Inoltre potete seguire le nostre news su Facebook e Instagram, dove potete anche trovare il palinsesto giornaliero. Prima di presentare l'ospite di questa sera, vi ricordiamo anche che potete scriverci al 393 61 62 636 per un saluto o una domanda all'ospite. Prego Cristina.
Allora, è arrivato il momento di presentare l'ospite di questa sera, che in realtà sono gli ospiti, ma diciamo che al momento presentiamo l'ospite di questa sera, che è Don Francesco Basso, vicario parrocchiale della zona pastorale di San Pier di Canne a Chiavari e responsabile della pastorale giovanile della comunità di Levi e Camposasco.
Buonasera,
buonasera. Buonasera, grazie
tutte,
per avere
a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie. È un onore, un piacere, insomma. Poi appunto, come hai anticipato, qua c'è una piccola truffa che sta invadendo lo studio, no? Quindi, insomma.
È bello pieno.
Sì, siamo in tanti, però presentiamo via via tutta questa bellissima compagnia che c'è con noi questa sera. Allora, direi, per iniziare ti chiediamo, come sempre facciamo con i nostri ospiti, di introdurci alla nostra chiacchierata con un pensiero spirituale.
Grazie Cristina. Ho pensato di farci accompagnare da alcune parole di una autrice francese, una mistica francese, che è Madeleine Delbrel, una donna vissuta nel secolo scorso, assistente sociale, non a caso, poi appunto perché è un tema che un po' mi riguarda la mia vita. E lei è una mistica venerabile dalla Chiesa Cattolica e ha aperto il cammino di canonizzazione appunto per la grande capacità contemplativa di questa donna, che ha lasciato tanti scritti anche di attività, di aiuto verso i poveri sotto la luce del Vangelo. Lei ha scritto tante preghiere e ne ho scelta una per noi, che si chiama Il filo del vestito. Queste sue parole dicono così: nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare, ad essere come il filo di un vestito. Esso tiene insieme i vari pezzi e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo. Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità, rendimi capace di essere nel mondo servendo con umiltà, perché se il filo si vede, tutto è riuscito male. Rendimi amore in questa tua chiesa, perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.
Thank you.
Allora, siamo qua in diretta, chiamata per il volo con Don Francesco Basso. Io chiedo subito, perché abbiamo iniziato con questo pezzo musicale un po' inconsueto, diciamo, bellissimo, che ci ricorda anche un film di ormai tanti anni fa, forse anni 80 o giù di lì, fine anni 80 forse, che era Mission. Allora chiedo subito perché.
Ma è un film che appunto ha questa musica di Morricone che è molto suggestiva e che ci suscita un po' di trasporto. L'ho pensata per poterci anche un po' accompagnare, perché a me ha accompagnato in diversi momenti appunto della vita, soprattutto nel momento della scelta poi di entrare in seminario, quando appunto mi occupavo nella mia parrocchia di origine a Rapallo di curare un gruppo di coro di giovani. Proprio in quell'anno, che è stato l'anno in cui poi sono entrato in seminario, è capitato di fare alcuni concerti per le parrocchie della città, e casualmente, se c'è un caso non lo so, è sempre capitato che abbiamo scelto questo pezzo, quindi un po' anche per la sua potenza, no? di pace e di annuncio allo stesso tempo. Ho sentito che poteva anche accompagnarci anche un po' per la preghiera, per raccontare un po' una fase anche della mia vita.
Allora adesso però dobbiamo fare un passo indietro. Allora, da dove vieni, dove sei nato, in che anno sei nato? Io sono curiosissima, quindi
è giovanissimo.
Ma
sì, giovane come l'acqua.
Più o meno.
C'è un lato di gioventù in questo studio stasera che è spaventoso.
Allora, ho 33 anni, sono nato nel 1991 a Rapallo, da mamma Nadia e papà Agostino, che ci stanno seguendo, quindi immagino immagino già i fazzoletti che stanno andando molto bene. E sono appunto un figlio che ha un gemello, quindi siamo due, e niente, appunto la nostra appunto infanzia è stata vissuta a Rapallo. Poi dopo vado un pochino avanti negli anni, però nel senso, con l'andare avanti dell'adolescenza, poi almeno per me c'è stata poi la riscoperta di un cammino parrocchiale, quindi lì poi è stato forse anche uno dei momenti in cui ho potuto anche mettere molto, molto in gioco me stesso, che mi ha aiutato poi anche nel cammino della vita, ecco. Quindi hai qualche altra curiosità?
Sì.
Vedo dagli occhi, ecco.
Che tipo di bambino eri, per esempio?
Wow.
Timido? Allegro?
Allora, no, allegro.
Monello?
Sì, sì, quello bisogna chiederlo ad altri, immagino. Però, no, credo un bambino, insomma, abbastanza con la voglia di giocare, di stare insieme agli altri, insomma, ho dei ricordi molto belli legati proprio al giocare con mio fratello, al giocare all'asilo, insomma, nel senso.
Frequentavi la parrocchia da bambino?
Da bambino no,
cioè,
solo legato al catechismo, diciamo. Poi appunto appunto con la famiglia si frequentava la messa domenicale, no? Una grande memoria grata delle mie nonne per la fede che mi hanno trasmesso, soprattutto la nonna che poi mi ha accompagnato fino poi all'ingresso in seminario, quindi insomma di lei ricordo i tortellini che ha voluto preparare il giorno che le ho annunciato che entravo in seminario, quindi siamo andati a fare la spesa insieme quella mattina perché bisognava festeggiare e quello che era in casa non andava bene, ecco.
Bello.
Sì, poi appunto con mio fratello abbiamo vissuto proprio anche dei momenti felici legati allo stare in famiglia soprattutto, e poi appunto per quanto riguarda la parrocchia abbiamo vissuto il catechismo, ecco. Poi la scoperta della vita parrocchiale, se vogliamo, è arrivata dopo.
E invece come tipo di scuola, che cosa hai fatto dopo?
Allora, ho fatto liceo scientifico intanto, sì, a Recco, perché era gemellato con il liceo classico di Rapallo e i rapallesi, diciamo che con i chiavaresi non avevano proprio una solidarietà. Poi appunto la mia vita mi ha portato vice parroca a Chiavari, è troppo simpatica questa cosa, però appunto no, comunque con le storie appunto ero legato soprattutto a Recco. Da lì ho finito appunto l'esame di maturità nel 2010 mi chiedevo cosa fare nella vita, le possibilità erano molte, spaziavano da filosofia, matematica e poi dopo un grande campo estivo è uscita questa intuizione per il corso come assistente sociale, quindi il corso di laurea per diventare assistente sociale. Questo perché sentivo che stava rispondendo a qualcosa che avevo già nel cuore. Ora posso dire delle cose in più, no? Ma all'epoca sentivo che era un qualcosa che si avvicinava molto a me, quindi l'aiutare gli altri e fare della mia vita comunque un lavoro per gli altri, questa è un po' una prima motivazione.
E da lì però poi alla vocazione c'è stato qualcos'altro nel mezzo.
C'è stato qualcos'altro, nel senso che subito dopo la laurea ho iniziato subito a lavorare a Rapallo in comune come assistente sociale e lì ho lavorato per 6 anni. Mi sono occupato di diverse aree di lavoro, quindi con le persone anziane, gli adulti, le famiglie in difficoltà abitative. E concludendo per gli ultimi 2 anni e mezzo occupandomi di situazioni più legate all'ambito della tutela dei minori più vulnerabili. E lì è stata una bella palestra di vita di cui sono proprio grato anche rispetto alle colleghe e colleghi con cui ho collaborato. E lì comunque sentivo che facevo della mia vita un lavoro, ma insomma c'era anche qualcosa che in quel momento ancora mancava, no? Lì ci sono state poi 2 esperienze di vita per me importanti. Una è stata la visita nel 2016 alla nostra missione interdiocesana a Cuba, in cui al momento ci sono appunto 2 preti che operano, no? Un prete della diocesi di Genova e un prete della diocesi di Chiavari. E il contatto con quella povertà, il contatto soprattutto con la gioia della fede di quelle persone, aveva iniziato in me a smuovere alcune domande, no? sul senso della mia vita e anche sul senso proprio della mia gioia in quello che facevo. L'anno successivo ho avuto modo con il mio viceparroco di allora, Don Matteo, di fare con alcuni amici della parrocchia il Cammino di Santiago. E lì è stata un'esperienza comunque decisiva perché vissuta proprio bene, come forse dovrebbe essere il Cammino di Santiago, quindi proprio in cui metti proprio in gioco te stesso. Lì ho ricevuto una proposta legata al mio ambito di lavoro, all'ordine professionale come assistente sociale. Anzi, voglio salutare anche, so che ci sono alcuni assistenti sociali che ci stanno seguendo, fra cui Silvia, che voglio nominare. E con appunto ho avuto la proposta di entrare a far parte del consiglio regionale dell'ordine degli assistenti sociali, quindi mi trovavo a 27 anni già con una posizione, diciamo, di lavoro, di servizio, di responsabilità belle toste, no? Per cui però non sentivo che lì stava posando un po' la mia gioia. E la dimensione del cammino mi ha proprio aiutato a fare un cammino dentro di me che mi ha dato il coraggio di rimettermi completamente in gioco. Quindi da lì ad un anno poi sarei entrato in seminario lasciando il lavoro, il contratto a tempo indeterminato e via.
Tosto.
Bello, bello. Io sempre la mia domanda, cosa succede quando un ragazzo dice ai genitori,
sì, allora, lo
e anche a un fratello gemello, questo non l'abbiamo mai chiesto, fratello gemello.
Se mio papà vuole mandare un WhatsApp in questo momento,
vorrei sapere.
Sì, no, vabbè, cosa succede? Secondo me è una cosa molto, molto personale, nel senso che, insomma, dipende da situazione a situazione. Sicuramente non è una scelta che una famiglia riesce ad accettare subito, perché magari si ha la paura che il figlio rimanga solo, piuttosto che... Però c'è anche una protezione, c'è anche un sostegno che fanno uscire fuori i lati paterni, materni di ogni genitore, no? Quindi appunto, anche se magari con delle fatiche, però mi sono sempre sentito accompagnato. E poi appunto forse nel regalo anche dell'ordinazione, per cui ho sentito da entrambi proprio una totale vicinanza e sostegno.
Bello. La nonna felice, quindi.
La nonna felice, lei non è riuscita a esserci fisicamente, però appunto dal cielo, io appunto come ho detto il giorno della mia ordinazione, ero sicuro che quei tortellini li stava sì, ricucinando,
rifacendo,
assolutamente.
Sicuramente.
Sì, bellissimo. Sì, sì,
sì. Mandiamo una canzone.
Disegni, linee, tratti e discorsi fatti solo a metà e ricordi che adesso si confondono con la realtà.
Eccoci in diretta, intanto ricordiamo il nostro numero per chi volesse mandare un messaggino, 393-6162-636. Allora, si parlava di ordinazione, ma prima dell'ordinazione c'è il seminario. Com'era questa vita in seminario? È stata un'esperienza bella, come sono anche le amicizie, no? che nascono in un periodo così particolare, così importante, formativo della vita.
Ma sono sicuramente è stato un tempo della mia vita molto importante, perché mi ha aiutato in qualche modo a capire cosa significasse per me essere un prete per la vita della Chiesa. Ho fatto il seminario a Chiavari, dove appunto esiste tuttora una comunità diocesana, e sicuramente ciò che mi porto a casa, ad esempio, da questa esperienza, no? Un'esperienza in cui ho potuto scoprire sempre di più chi era il Signore nella mia vita, è un po' il tema della condivisione nella luce del Vangelo, no? In seminario Chiavari ci siamo sempre consegnati il fatto di avere tre tavole in cui potevamo crescere in questa condivisione. Da una parte c'era il tavolo del refettorio, in cui c'era l'aspetto più feriale, più quotidiano, in cui uno portava se stesso con quelli che erano, diciamo, le gioie e le fatiche di ogni giorno, no? E anche con quel bel spirito di leggerezza che contraddistingue una vita insieme, una vita comunque di famiglia. Poi c'è la tavola di una nostra stanza che chiamiamo Caire, dedicata appunto all'Annunciazione, in cui c'erano i temoni, le cose più importanti, proprio le riunioni più serie in cui mettevamo in gioco davvero tutto noi stessi, anche la vita della comunità. E lì, insomma, è anche la tavola delle discussioni più vive, più vere, che hanno a che fare proprio con il Vangelo vissuto e con la vita di comunità. E poi l'altra tavola per eccellenza è la tavola della nostra cappella, quindi la mensa. La cappella di Chiavari è una cappella, devo essere un po' di parte, però davvero molto bella, e che si ispira, diciamo, a una scuola monastica dei monaci di Betlemme, in cui negli anni da Chiavari sono partiti diversi ragazzi e ragazze che sono entrati a far parte di questa comunità religiosa, ed è uno stile molto essenziale in cui al centro c'è proprio l'altare e il grande mistero della Trinità. Infatti una delle cose forse più belle della cappella, oltre al crocifisso a cui credo che ogni seminarista sia un po' legato per la sua preghiera, è proprio questa grandissima icona della Trinità che ti accompagna in tutti i momenti della giornata, ma anche nei momenti più importanti di ogni passaggio, ecco.
Allora, dato che tu sei giovanissimo, ma hai anche lavorato prima di entrare in seminario, immagino che la tua ordinazione sia recentissima.
Eh sì, 5 mesi fa.
Quindi te la ricordi bene. Se pensi a quella giornata, la prima cosa che ti viene in mente?
Come emozione, sì. La gioia, appunto, nel senso che è una gioia attesa. Ricordo un fatto per cui il nostro rettore ci accompagna, ogni ordinando viene accompagnato un'ora prima della messa di ordinazione nella cappella da solo per un momento di adorazione con i formatori del seminario, quindi il rettore, il vicerettore, il padre spirituale, che vengono lì per te, e mentre attorno senti che i rumori, il chiasso stanno aumentando, no? Tu sei lì e concentri tutto quel momento guardando colui a cui stai offrendo tutta la tua vita, diciamo, no? È un momento che a tratti sembra non passare, a tratti invece sembra che sta andando velocemente, fino a che diciamo la campana della cattedrale inizia a suonare a festa, perché annuncia che da lì a breve inizierà la messa, e in quel momento termina il momento di preghiera, no? Quindi questa è forse un'immagine che porto, proprio perché lì, quando suonano le campane, ti rendi conto che sta per succedere qualcosa. Poi rispetto alla celebrazione in sé porto davvero due immagini: da una parte proprio l'amore della gente, che fa sentire che un uomo diventa prete per una comunità diocesana, e quindi appunto la folla che era presente in cattedrale, i confratelli preti che impongono le mani, no? Senti che vieni ancora una volta immerso in un amore che ti porta in qualcosa che è davvero più grande. E l'altra immagine, forse, diciamo, è legata alla presenza dei giovani, che è stata una presenza bella, simpatica, pratica e che, diciamo, mio malgrado, hanno preparato anche delle cose per rendere davvero unico e imbarazzante, possiamo dire così.
Vogliamo sapere tutto.
Soprattutto, oddio, non ho posto rischio e pericolo, perché qua ci sono anche delle persone che hanno collaborato in prima persona.
Ma infatti io direi che adesso
quindi...
le possiamo presentare e poi però devono dire. Beh, ce ne sono sette, siete sette?
Sì.
Dai, i nomi.
Dai. Dovete venire. Bravo.
Io sono Beniamino, ho 24 anni. Ci passiamo il microfono, ci presentiamo.
Sì, dai.
Occhio al
cavo. Ecco il cavo, bravo.
Io sono Fabrizio e ho 22 anni.
Io sono Silvia e ho 25 anni.
Mi chiamo Rachele, ho 17 anni.
Io sono Valeria e ho 29 anni.
Io mi chiamo Veronica e ho 26 anni.
Saluti a tutti, sono Lorenzo e ne ho 23.
Quando dicevamo che c'è un lato molto giovane in questa stanza questa sera. E quindi cosa avete fatto?
Raccontate, raccontate.
Ma allora, c'è da dire che già per l'ordinazione diaconale di Don Francesco avevamo... animato la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto in maniera che non è passata inosservata anche nella nostra emittente, non per fare pubblicità, ma anche la nostra emittente è una delle prime cose che sono state dette. Avevamo trafugato all'interno della cattedrale una trombetta da stadio per festeggiare al passaggio del nuovo diacono, che è diventato del colore di un mattone e al passaggio, però il vescovo si è fatto una risata, quindi noi siamo contenti.
L'importante è quello.
E invece per l'ordinazione sacerdotale abbiamo preparato degli striscioni che abbiamo come dire esposto alla fine della celebrazione, che ricordiamo è andata in diretta televisiva, quindi nella diretta televisiva su delle pagine in diretta televisiva. Alla fine dell'ordinazione c'è proprio questo bel primo piano di noi con questi striscioni che recitavano, uno recitava "Si vede il colletto" con una sua foto di un adesivo di WhatsApp, e un altro che ha scritto un'esclamazione di gioia: "Ninni sei don", perché Ninni è il modo in cui Francesco chiama praticamente chiunque, e avevamo realizzato questo striscione, perché noi ci divertiamo a fare questi striscioni anche per dare i titoli dei campi e rendere la cosa un po' più colorata, e quindi niente, l'abbiamo esposto. Ma la cosa bella è che poi nella festa nel cortile del seminario l'abbiamo appeso alla rete del campetto, abbiamo messo dei pennarelli sotto e l'abbiamo fatto firmare a chiunque. Quindi c'è questo striscione che raccoglie un po' le firme, non di tutti, ma di chi ha, come dire, chi si è voluto firmare, e credo che Fra, spero, ce l'abbia da qualche parte.
Sei molto amato. direi di sì, insomma, ci hanno messo l'impegno a partire dall'ordinazione diaconale,
sì.
Quindi...
Sì, 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 poi c'è stato anche un momento goliardico che però appunto grazie al cielo le immagini in diretta della telepace non c'erano, ecco, quindi meno male, esatto.
Dopo l'ordinazione è arrivata la prima messa.
Sì, sì, sì.
Com'è
sì,
quell'emozione?
È un'emozione che fa un po' scoprire il senso di una vita donata, che innanzitutto è la vita del Signore, che continuamente si dona nelle nostre vite, nonostante le nostre povertà, le nostre... è il niente che siamo in confronto a Lui. La primissima messa l'ho vissuta in una parrocchia dell'entroterra di Sesse Levante, invitato da un amico prete indiano a cui voglio molto bene, un uomo molto semplice, e quando mi ha chiesto questa cosa non mi sono proprio sentito di dirgli di no, perché per lui era una cosa proprio importante, e anche per me lo è stata, poter condividere con un uomo semplice una cosa che insomma ci lega, ecco. E da lì è iniziata tutta una serie di prime messe, diciamo, no? Quindi la prima settimana è stata legata soprattutto a dei luoghi importanti nel mio cammino, no? Penso a questa famosa cappella del seminario, penso alle comunità di clausura della nostra diocesi di Clarisse Carmelitane, no? Penso alla comunità del carcere. La prima settimana è stata caratterizzata da tanti luoghi importanti, per poi iniziare nelle messe festive nelle comunità dove facevo servizio. Quindi la prima domenica successiva all'ordinazione era Pallo, nella Basilica, quindi la parrocchia in qualche modo in cui sono cresciuto, e lì è stato un momento proprio forte di ritorno a casa, per tanti volti, per tante cose che trovano un po' una quadratura in quel momento. E nelle comunità di Levi, Camposasco, dove ho fatto servizio come seminarista e come diacono. Fra l'altro, appunto, le comunità di Levi e Camposasco sono state molto furbette, perché mi hanno fatto celebrare le prime messe, ma poi hanno voluto celebrare con la complicità dei ragazzi un'unica messa per 8 parrocchie praticamente nel campo sportivo di Levi. E lì io ci sono arrivato bendato dopo mezz'ora di macchina, ma non era autostrada, erano curve di Liguria che conosciamo tutti bene, quindi è stata un'esperienza molto dura. Però poi quando il parroco mi ha tolto la benda, ho visto questa roba di gente che condivideva, ha voluto condividere un'unica Eucaristia tutti insieme, che è forse uno dei regali più belli che io possa avere ricevuto. Era proprio un mio desiderio. Un'anziana di Camposasco a questo momento gli ricordava la visita del Papa Giovanni Paolo II, no? Per le sedie bianche innumerevoli che c'erano sul campo, no? Poi in verità eravamo molti molti meno, però è stato bello il fatto che ci fossero delle comunità che celebrassero un'unica Eucaristia insieme, e lì è stato davvero un regalo. Però poi appunto un'altra messa, prima messa molto importante per me, è stata appunto a San Pier di Canne, nella nostra zona pastorale, il 9 giugno scorso, perché in quell'occasione appunto è stato presente anche il mio rettore di seminario, nonché vicario generale della diocesi, che ha annunciato alla zona pastorale che il vescovo da quel giorno lì mi nominava vicario parrocchiale. Quindi la prima messa a San Pietro è coincisa proprio con l'annuncio a tutta la diocesi della mia nomina, quindi è stato un ulteriore motivo di festa, ecco, per la comunità, insomma.
E io che pensavo che la prima messa fosse una, ho sempre avuto questa erronea convinzione, invece 12 prime messe.
Esatto.
Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llama. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que te
ascoltato Alma Misionera, è una canzone cubana, allora mi voleva agganciare il fatto che hai detto che sei stato da assistente sociale in missione a Cuba, e però poi ci sei tornato.
Ci sono tornato questa estate dopo 8 anni, e un po' come per portare anche a compimento un qualcosa, come raccontavo prima, che allora era iniziato, quindi era una cosa che era un po' lì. E la nostra diocesi ha sempre avuto la possibilità che durante il tempo del seminario i ragazzi andassero a fare un mese di servizio. Poi con gli anni della pandemia tutto questo si è sospeso, e il nostro vescovo Giampio negli ultimi anni ha chiesto di poter riprendere, e ha chiesto a me di ricominciare in qualche modo proprio nell'anno in cui diventavo prete. E, come se fosse un viaggio di nozze, me lo sono poi immaginato così, no? E questa cosa è stata possibile anche col fatto di accompagnare anche alcuni giovani, perché un altro desiderio del vescovo è stato quello che la missione si apra sempre di più alla diocesi, in modo particolare alla realtà giovanile. Quindi due proprio di San Piero di Canne, uno Lorenzo è qua in mezzo a noi questa sera, e un'altra ragazza Martina, insieme a due ragazzi di Sesto il Levante, Flavia e Attilio. Con loro abbiamo vissuto una ventina di giorni nella missione a Cuba. Le nostre diocesi di Genova e Chiavari hanno questo centro missionario al centro dell'isola, nella diocesi di Santa Clara, su un territorio molto vasto che sarà grande davvero, forse addirittura più della provincia di Genova, in cui operano solamente due preti. Quello che posso consegnare è che rispetto a 8 anni fa ho trovato davvero una situazione impoverita e molto più debole da un punto di vista politico, certamente, anche economico-sanitario. Quindi non c'è lavoro, non possiamo dire che ci sono negozi, c'è il grande problema dei blackout quotidiani. All'epoca, quando c'eravamo noi, la luce andava via 6-8 ore al giorno, ora invece la situazione è peggiorata. Per diversi giorni il popolo di Cuba rimane senza corrente. Questo vuol dire dai ventilatori che non funzionano, ai frigoriferi, perché lì ha agli anziani, ai malati, per tutto quello di cui hanno bisogno. La situazione giovanile anche è molto precaria, perché tutti sono in esodo verso fuori, dagli Stati Uniti all'Europa. e anche la situazione sanitaria. Ora appunto Cuba è soggetta a due virus pandemici legati alle zanzare, per cui appunto l'oropuce, che è un virus nuovo fra virgolette, nel senso che non esiste né vaccino né cura, ma comunque anche se rimane inalterato nel corpo è una cosa che tu riesci più o meno a superare. E poi c'è il dengue, che invece è una malattia molto più pericolosa, per cui esiste un vaccino, ma noi europei abbiamo il vaccino, non certamente il popolo cubano, che muore anche di dengue, quindi la situazione non è facile. Di rimpetto, ciò che continua a colpire è la fede di questo popolo, una fede che è provata dalla situazione anche politica, per cui per decenni non è stato possibile esercitare la fede cattolica, per cui si è controllati se si va in chiesa, se si prega, se si predica, insomma. Però alla fede nelle chiese, che è una fede comunque gioiosa, in cui si canta, in cui si balla, si battono le mani, in cui si sta insieme, ma comunque sempre con questo clima di sospetto, a questa fede nelle chiese risponde una fede nelle case, che è molto forte. Noi stessi abbiamo potuto vedere che soprattutto quando entravi nelle case dei malati si chiudeva quella porta e tu rimanevi con loro, e lì ti si apriva in qualche modo il Vangelo, perché trovavi una fede che è provata dalla vita, ma era una fede vera, sincera, autentica, grata, nonostante tutto quello che poteva succedere nella vita delle persone. Quindi più di una volta siamo stati ringraziati, perché la nostra presenza per loro era un segno di Dio, e lo dicevano credendoci davvero. Quanto invece siamo stati noi, invece, che siamo stati toccati dalla loro testimonianza.
Un divieto emesso dall'alto nei confronti di una manifestazione religiosa, secondo te tende a spegnere questa religiosità, oppure accende ancora di più la fede? Cioè, ci vuole sicuramente coraggio, convinzione, però i semi rimangono.
Allora, decenni di divieto hanno comportato che c'è un'intera generazione che non è cresciuta nella fede, e questo implica che tante cose, anche se nella nostra cultura possono essere date per scontate, diciamo, per molti di loro non lo sono, quindi rimane certamente una forte indifferenza. Detto questo, però, io credo molto in quei semi che tu, Cristina, dicevi, quindi ci sono delle persone che rispondono all'identikit di quella santità della porta accanto di cui parla Papa Francesco. Ho presente Maria e Adolfo, ad esempio, due catechisti di una zona molto ampia di comunità, e loro si prendono cura gratis di tantissima gente, portando loro il Vangelo nonostante tutto, e loro sono figli proprio di quella fede vissuta in quel clima molto teso, che con la storica visita del Papa Giovanni Paolo II nel 98 è riuscito un po' a scoperchiare, ecco. Ci sono dei semi che crescono, c'è una fede, come dicevo prima, che sta di casa, ci sono dei giovani che spendono la vita nella chiesa, per la chiesa, così come possono, inseguendo i loro sogni così come possono. La fede mi sembra che nelle case stia portando una nuova luce per tante persone. Soprattutto quei giovani che magari non possono scegliere cosa fare nella vita, perché è il governo che decide per loro cosa devono fare nella vita, però in verità nella chiesa trovano uno spazio, come dice San Paolo, trasmettendo quello che hanno ricevuto. Hanno molti, appunto, ci dicono questo, che il Signore per loro è colui che in questo momento in modo particolare li sta salvando.
Qual è il senso più profondo oggi di avere una missione interdiocesana a Cuba, che mi pare esista da una ventina d'anni, no?
Sì,
quindi
sì.
Ci sarà, sì, penso, un aspetto di aiuto concreto, sì, però forse
l'anno prossimo saranno 20 anni esatti dell'inizio della missione, per cui appunto in entrambe le diocesi saranno avviate delle celebrazioni in merito. E l'importanza della missione, intanto, che ti apre la vita, nel senso che capisci che magari noi in Liguria teniamo proprio ancora a essere ancorati intorno al campanile, ma la chiesa non è il campanile, è molto di più, è una chiesa che incammino nel mondo intero e ti permette anche di vedere con mano cosa vuol dire che il Vangelo va a seminarsi, uso l'immagine che ho usato prima, nelle culture, nelle storie di tanta gente e che da tante persone possiamo imparare. Quando siamo partiti per Cuba, appunto, i ragazzi dicevo che andiamo lì per vedere, intanto vedere una situazione, accoglierla per come possiamo, condividerla, ma anche e soprattutto per imparare, perché in missione non vai per te stesso ma vai in nome della Chiesa, ma in missione tu vai anche a ricevere, perché è il Signore che ti aspetta in qualche modo. E sicuramente la Chiesa che abbiamo trovato in Cuba, almeno personalmente, mi ha insegnato molto come una fede salda, una fede viva, una fede che accoglie, che non mette muri, una fede che è in grado proprio di cantare, di esprimere se stessa così al meglio che può. Una grande immagine, ad esempio, sono le magliette gialle che le persone indossano l'8 settembre per la festa della Madonna, no? Magari appunto non tutti riescono ad andare in chiesa per tante motivazioni di vita. Porto la storia di Caridad, ad esempio, una signora che ha 80 anni ha chiesto di ricevere la cresima, quindi di compiere l'iniziazione cristiana a 80 anni, perché la sua situazione familiare e politica glielo impediva. La vita l'ha portata a rimanere sola e il giorno esatto in cui compiva 80 anni il vescovo visitava la parrocchia per le cresime e anche lei ha iniziato a essere cristiana a 80 anni, no? E lo era già prima, per carità, però lì ha avuto conferma di quello che era il suo cammino di fede. E questa donna, come tanti altri uomini e donne, il giorno della festa della Madonna, guai a non mettersi questa maglia gialla, che è il simbolo del girasole, che è il fiore che a Cuba si offre alla Vergine, alla Virgen della Caridad.
Bello, bellissimo. Dicevi che non eri da solo,
no.
È venuto qualcuno con te, anche qualcuno che è qua presente questa Lorenzo. Sera.
Buonasera a tutti, grazie. Ciao. Grazie dell'invito.
Vorremmo sapere un po' di questa tua esperienza, dal tuo punto di vista.
Beh, Francesca ha già detto molto in realtà, cioè ha detto praticamente tutto. Io posso dire una cosa semplice che in realtà mi dicevo già quando ero là a Cuba. Ho detto quando torno in Italia questo lo devo dire, cioè che secondo me anche i cubani dovrebbero venire a fare una missione qua in Italia per noi, perché secondo me possono insegnarci molto dal punto di vista della fede, che è un concetto che ci insegna che appunto la Chiesa non è veramente solamente un edificio, ma è proprio è nei nostri cuori, no? Siamo noi, sarà una comunità. E questo me l'hanno insegnato la semplicità delle cose, la speranza, tutti questi concetti qua che insomma secondo me qua ci siamo un po' dimenticati, semplicemente.
Grazie.
A voi.
Se non lascio futuro sono passato per niente, quartiere sono assente ma la mia anima è presente, serve una magia così la polizia non sente, c'è sempre una zia che se non chiamo zia si offende, non avevamo nulla ma nulla è meglio di niente, se piove sulla quercia non è un salice piangente, avevo tutte le ragioni per finire delinquente, e quando non fai certe storie finisce che te le inventi, sempre con la TV più grande della libreria, a casa mia un via vai nessuno ha detto vai via, siamo cresciuti senza padri ma cosa vuoi che sia, la differenza tra me e te che tu pensi che ci sia, se lontana, se sei fuori strada, o se ricordi ancora quella di casa, se vedrete in occidente prima o poi arrivi in oriente, se mi guardi negli occhi mi vedrai quello di sempre, panico, non farti prendere dal panico, pure quando tutto cade giù, chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano. Panico, non farti prendere dal panico, e mi raccomando da quest'anno niente panico, niente panico. Chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano. Miracoli, come Dio che risponde al coraggio rimuovendo gli ostacoli,
È la legge dell'amore, dell'amore che fa muovere gli atomi. E che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini. Neanche ti immagini. In fondo mi bastano solo i polmoni. Un passo alla volta non faccio confusione. Rovino il finale, salto alle conclusioni. Ape pungimi poi muori. Prego Dio che ti perdoni. Non sarà la fine del mondo. C'è pace solo quando tutti hanno le armi contro. Tutti hanno le armi contro. Che tienimi la mano, sorridi e respira piano.
Lontano, nel mare, viveva un pesce viveva un pesciolino, ma non un pesciolino come gli altri. Era il più bel pesce del mare. Il suo mantello di scaglie brillava di tutti i colori dell'arcobaleno. Gli altri pesci ammiravano il suo luminoso mantello. Lo chiamavano Arcobaleno. Vieni, vieni, Arcobaleno, vieni a giocare con noi. Ma Arcobaleno continuava a scivolare in mezzo a loro silenzioso e fiero, facendo brillare le sue scaglie. Un piccolo pesce del colore del mare si mise sulle sue tracce. Arcobaleno, Arcobaleno, aspettami! Regalami una delle tue scaglie lucenti. Sono così belle e ne hai così tante. Ma regalarti una delle mie scaglie? Ma cosa ti salta in mente? Si infuriò Arcobaleno. Vedi di sparire più in fretta che puoi. Spaventato, il piccolo pesce del color del mare fuggì via veloce. Raccontò concitato agli amici la sua disavventura con Arcobaleno. Da allora nessuno volle più sapere nulla del meraviglioso pesce. Quando passava, si giravano dall'altra parte. Che se ne faceva Arcobaleno delle sue belle scaglie lucenti se nessuno lo ammirava più? Ormai non era che il pesce più solitario dell'intero oceano. Un giorno confidò il suo dolore alla stella marina. Non sono forse il pesce più bello? Perché nessuno mi ama? In una caverna, dietro la barriera corallina, vive il serpente polipo otto piedi. Forse ti potrà aiutare lui, suggerì la stella marina. Arcobaleno trovò la caverna. C'era il buio completo, non si poteva vedere nulla. Ma all'improvviso si accesero due occhi luminosi. «Ti stavo aspettando!» disse Ottopiedi con la sua voce fonda. «Le onde mi hanno raccontato la tua storia. Ascolta il mio consiglio. Regala a ogni pesce una delle tue scaglie luminose. Non sarai più il pesciolino più bello di tutti i mari, però sarai di nuovo felice e allegro». «Però», volle obiettare Arcobaleno, ma Ottopiedi era già sparito in una nera nuvola d'inchiostro. «Regalare le mie scaglie? Le mie belle scaglie colorate?» si domandò sconvolto Arcobaleno. «Mai e poi mai! Non succederà! Come potrai essere felice senza di loro?» All'improvviso sentì un leggero sciacquio di pinna accanto a sé. Era tornato il piccolo pesce del colore del mare. «Arcobaleno, per favore, non t'arrabbiare. Vorrei tanto una delle tue scaglie luminose». Arcobaleno esitò. «Una piccola, piccolissima scaglietta, ma sì, gliela posso anche dare», pensò tra sé. «E nemmeno me ne accorgerò». Con la massima attenzione strappò dal suo mantello la più piccola delle scaglie. «Ecco, te la regalo. Però adesso lasciami in pace». «Grazie, grazie mille!» gorgogliò eccitato il piccolo pesce del colore del mare. «Sei un bravo pesce, mio caro, carissimo arcobaleno!» Arcobaleno sentì muoversi qualcosa nel suo cuore. Con lo sguardo seguì a lungo il piccolo pesce del colore del mare che se ne andava con la sua scaglia luminosa, nuotando allegro a zigzag tra le onde. Il piccolo pesce del colore del mare filò nell'acqua con la sua scaglia colorata. Poco dopo Arcobaleno si ritrovò circondato da molti altri pesci. Volevano tutti una scaglia luccicante e, guarda un po', Arcobaleno distribuì le sue scaglie senza problemi a destra e a manca. E via via che regalava, diventava sempre più allegro. Cresceva intorno a lui il luccichio nell'acqua, mentre cresceva la felicità di stare in mezzo agli altri pesci. Rimase infine ad Arcobaleno un'unica scaglia luminosa. Tutte le altre le aveva regalate ed era felice, felice come mai prima d'allora. «Vieni, Arcobaleno, vieni a giocare con noi!» chiamavano gli altri intorno a lui. «Vengo!» disse Arcobaleno. E allegri se ne andarono insieme.
Grazie, bravissima.
Grazie Silvia, grazie. È stata bravissima.
Perché leggi così bene?
Allora, è cominciato grazie a un corso di teatro alle superiori. E poi con l'università ho voluto continuare questa mia passione del teatro. E una volta era venuto Don Ciotti a Chiavari e quelli di Telepace appunto mi hanno chiamata perché avevano questo progetto di farmi recitare le fiabe ai bambini. E all'inizio è stato un po' strano perché non avevo mai letto delle fiabe e quindi piano piano ho imparato come si leggevano e quindi è stato un po' un imparare facendo, quindi è stato molto interessante come cosa.
Quindi adesso questa tua attività è per Telepace?
Sì, per Telepace viene trasmessa e quindi sì, mi piace molto comunque andarle a registrare, prepararmele, leggerle, provare un po' a fare un po' anche le varie voci così, quindi è cominciata un po' anche per caso questa passione del teatro perché c'era questo corso alle superiori e mia madre che mi ha un po' incitata in questa cosa e da lì è partito tutto.
Bellissimo.
Vero? Molto bello, molto. Ha fatto entrare proprio, anche se non penso che tutti quelli che sono a casa non avevano il libro sotto mano, no? Come avevamo qua, però lo vedevi, riuscivi sì. A immaginare bene queste scaglie colorate, bellissimo. Poi è bello anche il messaggio del libro, anche. Sì. Volevamo dire un'altra cosa.
Beh, allora qua abbiamo tutto questo bel gruppo di giovani, forse ragazzi, si potrebbe anche dire appunto, qualcosa proprio sul gruppo.
Sul gruppo.
Chi siete? Che gruppo siete?
Racconta un po'. Anche
momento dai, di dai. Panico.
Che gruppo siamo? Gruppo di ragazzi post superiori, si viene a dire. Post tresima. Che frequenta la parrocchia. No, con cioè, diciamo sono un po' un gruppo così che decide comunque di voler seguire un percorso di fede, si fanno diverse esperienze, diversi incontri con diverse tematiche comunque rivolte ai giovani, che toccano i giovani, diverse sono le tematiche. L'anno scorso ad esempio abbiamo fatto un po' il tema della casa, no? Come, cosa vuol dire sentirsi a casa, no? Ed è stato molto importante perché non è facile sentirsi a casa in alcuni punti, no? E volevamo proprio che la parrocchia fosse una seconda casa, no? Un luogo in cui stare, no? A tal punto che abbiamo deciso di tenere le nostre opere parrocchiali aperte, no? Dire qui posso studiare, qua posso giocare con gli amici, no? E alla fine ogni domenica, no? Ci vedevamo, no? Vuol dire la domenica è il giorno in cui ci vediamo in parrocchia, no? E a tal punto che diventava un po' l'appuntamento fisso, cioè, come dire, no? La domenica è già impegnata, non c'è nessun altro, ecco. E questa è una cosa bella, no? E poi ci sono diversi campi, abbiamo fatto già quest'estate, abbiamo fatto il campo a Ventimiglia, che è stato un campo molto toccante, no? Abbiamo fatto il Sentiero della Morte, che diversi migranti fanno per andare in Francia, e lì è stato bello, cioè abbiamo proprio toccato, visto, no? E questo poi è il bello del gruppo giovani, cioè andare a sperimentare, no, la fede concretamente, cioè proprio mettersi in gioco. Cioè, non, alcune volte dicono che i giovani non sono nulla facenti, no? Il Papa lo dice mille volte, non bisogna essere giovane da divano, ma noi ci siamo proprio messi in moto, no? Non siamo fermi, ecco. E l'andare a sperimentare, il conoscere gente è sempre quello che ci ha un po' mosso, ecco.
E quanti siete di solito la domenica?
Una ventina, se non però. Di più, sì, sì. Siamo un bel gruppetto di diverse età, dalle superiori fino agli universitari, ecco.
Bello.
Qui abbiamo una delegazione, allora.
Sì.
Beh, anche questa sera, anche la testimonianza che portate è una bella attività che rientra nel vostro gruppo.
Volevo intervistare le due veterane,
fondatrici,
dai, una delle due. È bello questa, quello che mi avete detto, che insomma è bello che lo vogliate continuare a fare anche per portare, cioè, questa gioia che state provando voi, che gli altri possano continuare, no?
Sì, sì,
esatto. A portarla avanti, perché
con Valeria, che è qui presente, ma anche con altri ragazzi del gruppo che ora ci staranno ascoltando, nel 2011 più o meno, forse non so se è l'esatto anno, ma ci siamo quasi, noi abbiamo iniziato un po' a frequentare il gruppo, che è appunto delle famiglie, dei parroci, viceparroci, diaconi erano lì per noi al nostro servizio, hanno voluto farci vivere un po' questo percorso. E piano piano siamo cresciuti, abbiamo formato quello che poi è un gruppo, che prima erano un paio di persone sparse, che diciamo la cosa bella che ci ha iniziato a tenere uniti e che ci tiene tuttora è proprio che, oltre ad essere un gruppo che segue un po' questo percorso di fede, siamo anche amici, e questo ci permette di sperimentare anche proprio questo percorso al di fuori, ecco. Noi lo viviamo un po' tutti i giorni, e avendo vissuto questa esperienza che ci ha toccato personalmente, abbiamo detto: perché finirla qui? Cioè, perché far sì che solamente noi possiamo vivere una cosa così bella? E quindi piano piano noi siamo cresciuti, si sono uniti con noi altri ragazzi più giovani, e abbiamo deciso di continuare questo percorso, e speriamo appunto che anche quelli più piccoli sperimenteranno una cosa così bella come l'abbiamo provata noi, e riusciranno a proseguire un po' questo
la cosa
cammino.
Bella è che siete anche grandi voi, cioè siete già laureate, lavorate, però continuate a andare la domenica. È una cosa molto bella, secondo me, cioè un po' particolare, sinceramente, perché una cosa è quando sei liceale, ma dopo è un...
Sì, sì,
è
penso
più,
che...
Siete grandi, è bello questa cosa, anche che vogliate che gli altri continuino.
Sì, almeno ora parlo per me, ma penso che sia una cosa un po' comune, e fa un po' parte ormai della nostra vita, ecco. Non farne parte, non proseguire, sarebbe un po' estraniarsi, ecco, da una realtà che ci siamo costruiti insieme.
Bellissimo. Abbiamo dei messaggi. Ne leggo uno di Claudia, che è la nostra collega, che stasera non è qua. Ma quanta gioventù questa sera chiamata, che bello. Grazie Don Francesco per la testimonianza e della tua vocazione e di parlarci della situazione di Cuba. Tanta sofferenza, ma una fede così grande. Un abbraccio a tutti voi, uno speciale alle splendide Chiara e Cristina. Vabbè, questo lo,
quello vabbè, mettevo anche ometterlo. Ci sono altri messaggi?
Sì. Vuoi leggerne una tu? C'è Carmen.
La Carmen, grazie Don Francesco del tuo entusiasmo e della gioia e presenza dei tuoi giovani. Sono un assistente sociale degli anni in cui non era una laurea ma un diploma. Ricordi di un servizio che non ti lascia per tutta la vita e che mi aiuta nel servizio in parrocchia. Buon cammino a te e ai tuoi giovani.
Condivido tantissimo. Grazie Carmen.
Ce n'è ancora uno.
Ce n'è ancora uno. Valentina, buonasera a tutti, grazie Don Francesco per la sua preziosa testimonianza, grazie staff, buona serata Valentina.
Grazie, grazie, grazie.
Ci stanno ascoltando.
Sì.
La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole, passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade che una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime. Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con me. Questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani, anche per te.
Allora, siamo qua ancora in diretta con Don Francesco. Tu fai anche servizio in carcere alla casa circondariale di Chiavari, se non sbaglio. Di cosa ti occupi in particolare?
Sì, mi collego alla canzone che abbiamo appena ascoltato di Mr. Rain, nel senso che una cosa, un grande messaggio che Mr. Rain ci dà in questa canzone è che proprio i fiori possono nascere anche nei luoghi più improbabili, come potrebbe, lui immagina Chernobyl, no? E fra l'altro, piccola nota di colore, il video di questo, di questa canzone è stato registrato nella nostra foresta del Monte Penna in Val d'Aveto, quindi è una piccola chicca di curiosità. E quindi il messaggio che porta in sé questa canzone lo voglio legare alla domanda che mi hai fatto, perché io in carcere da 4 anni sono volontario insieme al cappellano che è anche il parroco di Levi Camposasco, dove ho fatto servizio, quindi è stata un'opportunità che mi si è aperta quando ho iniziato a conoscerlo e stare con lui. A lui ho chiesto di iniziare e io sono entrato come volontario legato alla Caritas. Ciò di cui ci occupiamo noi in modo particolare è l'animazione del sabato mattina della messa, che vale come messa della domenica in carcere, è una messa festiva, e la cosa bella è l'omelia dialogata con i ragazzi, nel senso che Don Franco appunto fa una proposta e poi si attiva un dibattito. È una messa lunghissima che dura un'ora e mezza, diciamo, no? In cui la stragrande maggioranza del tempo è questo dialogo con i ragazzi, e lì escono proprio delle domande crude, vere, e ma lì capisci anche il valore di alcune parole come il perdono. Ci sono quelle domeniche in cui il Vangelo ci consegna delle parole potenti e delle immagini potenti sul perdono, e in carcere hanno un risuono tutto particolare, e così come anche il senso della giustizia. Di recente il carcere di Chiavari è stato visitato dalla reliquia del beato martire Livatino, il giudice magistrato, che ha portato davvero una grazia particolare alla comunità del carcere, perché di fronte a questa reliquia è calato proprio un silenzio abitato, mi piace dire così, e anche lì il dialogo intorno a questa reliquia è stata una delle cose che conserverò forse più care, anche perché potete immaginare che i detenuti non hanno un buon rapporto con i giudici, però con i giudici santi invece è un rapporto un po' diverso. E con loro c'è questo momento di animazione, poi un discorso legato ai colloqui di stampo Caritas, quindi ciò che hanno bisogno di più pratico, ma anche di ascolto, così come anche l'accompagnamento in esterna per i ragazzi che stanno iniziando dei progetti verso la semilibertà, e i primi step sono delle uscite accompagnate da dei volontari che possono in qualche modo garantire anche il proseguo di un percorso, e quelle 8 ore che si passano insieme con loro, magari col pranzo, magari appunto girando per Chiavari, piuttosto che è un'esperienza forte, carica di umanità, insomma, e anche carica di fede per chi appunto prova a viverla, no? In carcere ci sono anche dei piccoli regali che sono i cammini di fede che fanno alcune persone che in carcere, possiamo dire così, mi permetto di azzardare a dire che in carcere ci finiscono i poveri. E chi è in carcere ha questa povertà molto drammatica, molto estrema, ha una possibilità di riscatto e di rinascita che trova anche nella fede, in quella piccola comunità eucaristica che si forma. Un mio sogno era che fosse un ragazzo del carcere a darmi la veste il giorno della mia ordinazione sacerdotale. Ahimè, il decreto del magistrato non è arrivato in tempo ed era un decreto positivo, quindi purtroppo questo sogno non è stato possibile, ma si è realizzato il sabato successivo, quando ho celebrato la famosa la prima messa in carcere, in cui appunto questo ragazzo mi ha aiutato a vestirmi nella familiarità di quella comunità.
Entrare in carcere, proprio varcare la soglia del carcere, non è mai facile, credo, no? Perché insomma non è un luogo amichevole, però no. Da moltissimo si riceve, sì. Forse non è molto facile, più di quello che si dà.
Sì, non è facile, perché poi tu esci e quindi tu sai quello che lasci dentro, sai le tensioni che lasci dentro, no? Di recente ho ricevuto anche proprio delle confidenze proprio belle da un ragazzo che stiamo cercando di condividere, no? come si può. Su domande molto ampie della vita che fuori non si riescono a sentire, ma sicuramente ci sono dei drammi che a volte nessuno riesce ad ascoltare. In questo forse mi sento anche un po' un privilegiato da un certo punto di vista, perché ho anche l'opportunità per chi mi concede il regalo di consegnarmi la loro umanità, no? Di arrivare proprio al profondo di ognuno di noi e capire che siamo davvero tutti simili, perché abbiamo tutte le stesse domande, e quando ti rapporti con una persona che è in carcere c'è questa grande domanda che a volte anche il Papa Francesco non ripete quando parla con i ragazzi, cioè, non tanto perché tu, ma perché non io? Cos'è successo? Perché poi ci sono delle domande viscerali che davvero ci accomunano tutti. E poi, come ti dicevo, ci sono queste porte che ti indicano dei limiti fisici che sono proprio un simbolo potentissimo. Però appunto c'è anche il fatto che noi usciamo, e questo acquisisce tutto un altro messaggio anche per noi.
Sì, carcere è sempre un luogo fecondo, anche per chi entra e poi esce.
Sì.
Parlavamo prima della ragazza
di Valeria, che anche lei ha un'esperienza di carità davvero bella.
Facciamo un po' parlare anche lei, visto che...
Buonasera a tutti. Diciamo che più o meno dal 2020 è nata l'esperienza della Domenica Immensa, l'abbiamo soprannominata così. E praticamente la domenica presso il centro sociale di San Giovanni, che è una parrocchia diciamo del centro città, e prepariamo dei sacchetti per il pranzo, diciamo, da dare agli ospiti, che possono essere diciamo o poveri o comunque chi magari non ha una fissa dimora, oppure persone che hanno bisogno diciamo di cibo, di un pasto. E appunto è nato dopo la pandemia questo bisogno di coprire tra virgolette anche la domenica, perché appunto si mangia anche la domenica, e quindi diciamo con le parrocchie della città di Chiavari e di Camposasco, le Ivi a Camposasco, abbiamo diciamo ci siamo messi insieme e abbiamo organizzato questa mensa, no? In modo molto semplice. Abbiamo raccolto tantissime disponibilità da volontari, ma anche da diciamo attività locali che ci regalano anche diciamo il cibo, e quindi appunto da novembre 2020 diamo, all'inizio davamo il sacchetto. Da ottobre invece abbiamo raggiunto questo bellissimo obiettivo che ci siamo, diciamo, abbiamo sempre sognato, anche quello di sederci a un tavolo, perché poi diciamo dopo la pandemia cioè era un po' difficile, no? Come sappiamo c'erano delle limitazioni, e quindi abbiamo cercato di ovviamente di dar solo il sacchetto, perché non si poteva
consumare
lì, per diciamo avere la distanza, no?
Sì.
Non so se ce lo ricordiamo, però sì. Ecco, c'erano tante limitazioni. E quindi da ottobre invece abbiamo questo spazio dedicato con dei tavoli, e lì si consumano diciamo i pasti tutti insieme. E quindi è proprio un obiettivo che è stato proprio un compimento, no? Perché siamo partiti magari nella semplicità di dare appunto solo un sacchetto, e adesso invece il fatto di sedersi certo si condivide molto di più, no? Perché prima il sacchetto era un po' impersonale tra virgolette, mentre sedendosi, parlando, cioè si riceve molto di più. E appunto, come dicevo all'inizio, l'abbiamo chiamata Domenica Immensa, proprio perché quello che danno diciamo gli ospiti è qualcosa di immenso, no? E quindi ci piaceva di chiamarla con un gioco di parole, no? Perché domenica in mensa invece è immensa, tutto attaccato.
Bellissimo.
E niente, diciamo facendo un po' due conti tra virgolette, abbiamo fatto più di 230 pasti, abbiamo dato a una cinquantina di persone tutte le volte, perché copriamo non solo la domenica in realtà, ma anche i giorni festivi, quindi anche Pasqua, anche non so se le festività cadono in settimana, diciamo ci siamo noi che apriamo e diamo il sacchetto, o adesso invece il pasto seduti. Vabbè, io sono tra i responsabili, ovviamente non sono da sola che si occupa diciamo dell'organizzazione di questo bellissimo servizio. Io sono quella diciamo che fa i turni tra i volontari, anche sì, diciamo sono
circa 120 volontari che si turnano di domenica in domenica e quindi diciamo danno una grossa mano, meno male che ci sono.
Bellissimo, bel servizio. Posso leggere un altro messaggio? Grazie Don Francesco e ai ragazzi del gruppo, che includono anche i ragazzi più giovani che rischiano di allontanarsi dalla parrocchia e dalla fede dopo la cresima. Nadia.
Grazie Nadia.
Ce n'è ancora. Oh, Don Roberto. Grazie Don. No. Ah, sì, scusa, grazie Don, grazie ragazzi. Grazie per le scaglie di luce che ci avete regalato. E qua c'è quello di Alex, lo legge la Cri.
Grazie davvero per questa testimonianza forte, gioiosa, tutto campo col sorriso, un grande esempio di percorso, di continuità che fa venire voglia a chiunque ascolta di fare, di mettersi in gioco, di farlo con il cuore in on, di ascoltarlo al cuore, di farci mani e sorriso di Dio. Grazie Alex.
Grazie Alex.
Io invidio lei per come legge, perché io sono negata, vedi? Bravissimo.
Che non sia una casa, un letto dove dormire, perché questa vita ci sveglia quando vuole. Più io leggo dei libri, più io sono arrabbiato, perché un po' più insicuro su quel che era il mio piano. Volevo tracciare schemi, ma non ho più un percorso. Volevo un piccolo posto dove parlare con me stesso. Parlo sempre al passato, perché ripenso al momento, a quando ho detto ci provo, ma adesso non ce la faccio e voglio un posto dove stare e la tua voce da ascoltare, e devo rimanere in pista, lo faccio per me. E voglio l'ultimo gradino per far uscirmi le parole, regalartele di tutto quello che ho sognato, sei rimasta a te. Tutti i luoghi che io ho visto mi ricordo te. Sento sempre parlare di questa nuova dimora, un posto dove puoi vivere e guardare la luce, ma io non sono a casa, perché mi avevi detto, mi hai insegnato che casa non è solo un tetto. Ti continuo a cercare in ogni canzone, in ogni mia parola, io cerco di abitare ma non ti trovo mai. Continuerò a pensare a non toccarti l'anima per non farti del male. Voglio un posto dove stare e la tua voce da ascoltare, e devo rimanere in pista, lo faccio per me. E voglio l'ultimo gradino per far uscirmi le parole, regalartele di tutto quello che ho sognato, sei rimasta a te. Di tutti i luoghi che io ho visto mi ricordo te. Io ripenso al passato, a quando ero bambino, io non lo volevo, perché niente era mio, era un non vivere appieno, perché erano sempre occhi al cielo. Io ti scrivo stasera per raccontarti com'ero, perché da quando ti ho vista io sempre in giro ti vedo, ma non ti ho mai trovata. Era tutto un pensiero di ritornare al momento, a quando io ti sfioravo, e voglio un posto dove stare e la tua voce da ascoltare, e devo rimanere in pista, lo faccio per me. E voglio l'ultimo gradino per far uscirmi le parole, regalartele di tutto quello che ho sognato, sei rimasta a te. Di tutti i luoghi che io ho visto mi ricordo te. In questo volto da cretino c'è ancora un po' di te.
Ringraziamo Lorenzo, bravissimo.
Grazie.
Allora, siamo tutti un po' emozionati. Bene, stiamo quasi per atterrare. Il volo che anche questa sera è stato molto bello e speciale. E prima di fare l'ultima domanda di rito a quella a Don Stefano, ricordiamo che la replica di chiamata di questa sera sarà domani alle 10. E poi alle 7:30 al mattino ci sarà Si Salmi Chi Può. Alle 12 in diretta dal padiglione 16 del Gaslini a tutto gas con Roberto, e alle 17:30 Rosario e a seguire la messa dal Chiappeto alle 23 con Pieta. Quindi facciamo l'ultima domandona,
fatidica domanda.
Sì.
A Don Francesco. Allora, la domanda che normalmente facciamo ai nostri ospiti è questa: se ci fosse in ascolto un ragazzo o una ragazza che pensa di sentire in sé la vocazione, cosa diresti a questa persona?
Gli direi di seguire quello che ha nel cuore senza paura, senza aver paura dei giudizi degli altri. Ma gli darei anche il consiglio di trovare una persona a cui consegnare tutto se stesso, senza timore di lasciarsi accompagnare. Ecco, questo è ciò che a me ha fatto bene, so che ha fatto bene anche l'esperienza di tanti miei confratelli preti, quindi il coraggio nelle scelte, ma il coraggio di sapere di non sentirsi solo, ma che la sua vita è consegnata nelle mani buone di qualcuno, che è il Signore innanzitutto, ma anche qualcuno in cui poter consegnare le proprie libertà, le proprie domande, le proprie gioie, perché poi se uno segue quello che ha nel cuore è felice. Io non sento di aggiungere altro.
Grazie, bellissima questa serata.
Sì, molto, molto, come sempre dei regali grandi, poi moltiplicati stasera. Abbiamo anche, volevo salutare, far salutare anche Rachele, la piccola del gruppo che è venuta fin qua, almeno facciamole dire un bel ciao. Quanti anni hai?
Ciao mamma!
Ciao mamma, grande!
Ciao Davide!
Grande! Un bel saluto a Rachele.
Bene, allora siamo direi praticamente in chiusura, quindi grazie ancora a tutti i nostri ospiti, a Don Francesco e ai suoi ragazzi bellissimi che ci hanno anche raccontato un po' della loro esperienza, grazie a Chiara che è qua con me, grazie a Giacomo,
grazie
in regia.
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti, veramente. Abbiamo un ultimo messaggio, ma mi dispiace non leggerlo.
Certo.
Bravi ragazzi, bravi tutti, ci avete regalato dei momenti di bellezza. Bravo a Lorenzo della bella canzone.
Wow.
Frank e Giorgio, e buona settimana.
Te lo meriti.
Sì. Sì. Grazie.
Sono loro.
Grandissimo.
Frank e Giorgio, grazie.
Bravissimo.
Allora, non resta che dare la buonanotte e dire che noi ci riascolteremo domenica 17 novembre, quindi tra due settimane, sempre alle 21 e sempre qua con Chiamata per il Volo. Quindi
buona serata, buonanotte. Alla prossima. Grazie.
Cercare chi
aprisse a questo cuore la sua porta. Ora mi fermo e resto con te. Lascio nel mondo il suo rumore, perché in questo mio vagare nessun altro mai mi ha amato come te. Ora mi fermo e riposo in te. Smetto per sempre di cercare, di nascondermi o scappare, perché il senso che non c'era adesso c'è, sei te. Senso che non c'era, adesso c'è. Sei te. Perché il senso che